Ecco, andiamo a Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un figlio di buona donna che non finiva. Era il peggior papa del suo tempo. Sono nel giro di quella. Ne aveva fatti di tutti i colori. Aveva rubato, massacrato, bruciato, raso il suolo città, organizzato spedizioni punitive, ne aveva fatto torture, tutto aveva fatto. Aveva perfino rapito il seggio pontificio, l'aveva fregato un altro, sapete, Celestino, con l'anima dolce, era sceso al convento, viene a fare il papa, no, ma sì. E poi l'aveva terrorizzato, più o meno aveva fatto, Celestino, guarda là, qui! Così, sì. Più o meno, un po' di sintesi, ma è così. Fece stragi, massacrò, distrusse città, tipo Cortona, e soprattutto organizzò anche all'estero, era conosciuto anche all'estero. Il movimento primo che conosciamo dei tessitori, di muratori insieme, contadini, quelli nelle Fiandre, organizzato per combattere contro lo strapotere dei padroni del tempo, la nascita di una borghesia mercantile, che aveva attraverso le proprie corporazioni strozzato ogni possibilità di azione di tutti quelli che facevano mestieri cosiddetti minuti, un po' con la storia che precede, quella dei ciompi, quella dei Sanzabraghe e quella del bruco, cioè tutte le lotte italiane, poi dei tessitori, e come vedremo poi quella di Fra Dolcino. Questi tessitori si organizzarono con tanta forza e soprattutto ragione, coscienza, che riuscirono a stangare il più grosso esercito che fosse messo in campo in quel periodo. Si trattava addirittura dell'esercito des Esperons d'Or, gli speroni d'oro. Erano tutti cavalieri, nobili, gente nata per fare la guerra, professionisti della guerra, talmente ricchi e importanti che ognuno si era messo speroni d'oro massiccio, qualcuno vabbè era argento dorato, ma non siamo sottolineati. Gente di guerra, nata per la guerra, presa in una legnata, un esercito completamente distrutto. Da chi? Da tessitori, operai, d'accordo, contadini, gente che non era abituata a fare la guerra. Ma le trappole, l'ingegno, le invenzioni, la scaltrezza, le trovate che ebbero sono degne di un film comico. Circa 10.000 morti durante questa battaglia, quasi tutti di parte patronale. Bonifacio VIII venne a sapere la notizia della notte di Natale, fine del 1200, aveva sovvenzionato questo esercito, c'erano i Burgundi dentro, c'erano i re di Francia, c'erano anche naturalmente i nobili fiamminghi, c'erano anche inglesi, bretoni, eccetera, eccetera. Un esercito colossale, soldi ce n'erano dentro, quando venne a sapere ebbe un coccolone. Come avvenne, notte di Natale, arrivò velocissimo qualcuno a cavallo, era un nobile che si era salvato dalla strage, arrivava dalle Fiandre, aveva già sfiancato 3 o 4 cavalli, non dormiva da giorni e giorni, arrivò a Roma, suonarono trombe, entrò impolverato, irriconoscibile, dante di sudore e anche di sangue, si buttò ai piedi di Bonifacio VIII che si era appena alzato, aveva un camicione con un ventre pieno di cibo e di vino, era a letto con sua moglie, era sposato civilmente, tutti lo sanno, non si poteva sposare in chiesa allora. Questo cavaliere si buttò ai piedi di Bonifacio, Bonifacio appena ebbe la notizia, gli grignò i denti, cercò di bestemmiare, toc, te rimase bloccato. Gli prese il coccolone, come dite voi, a Roma, e non si mosse più. Una leggera bava gli scese dalla bocca, strabuzzò gli occhi, lo prese e lo portarono via ingessato. Tutte le domeniche, da quel tempo a 5 anni fino al giorno della sua morte, lo portavano alla mattina della domenica e delle feste comandate al balcone perché desse la benedizione ai fedeli. Li tiravano sul braccio, c'era un tecnico venuto dall'estero, e via. Vita piena di interesse per 5 anni. Però prima di arrivare a in quella condizione aveva raso il suolo in Cortona, cosa che non studiamo a scuola. E la cosa che mi ha meravigliato quando sono andato a leggere questa storia dell'assedio di Cortona messo in piedi dal Papa progressista, non dico rivoluzionario, di questa popolazione che voleva dignità, voleva diritti, voleva gestirsi in proprio. Sugli spalti chi trovo? Jacopo e da Todi. Ma non è lì che faceva santo, santo, spiegato, no, con un sacramento, una scure di 2 chili, a 2 braccia, che vum, benediva anche lui quelli che... Era un grande poeta, ma soprattutto con un sarcasmo, un'aggressività enorme, anche questa scuola non ce ne insegnano. Ai Bonifax, scrisse, ai Bonifax che come putta hai traito l'Ecclesia, ai Bonifacio che come puttana hai ridotto la Chiesa. Non male, come roba da televisione, insomma. Parlerà ora Jacopo e da Todi. Per immaginare, secondo, anche secondo canale. Quando Bonifacio VIII gli mise addosso le mani, lo mise incatenato per 5 anni, seduto, obbligato a vivere giorno e notte, essere imboccato sulle proprie feci, così, stava sempre così, 5 anni. Quando lo tirarono fuori, naturalmente grazie alla morte di Bonifacio VIII, cercarono i fratelli suoi di farlo camminare, non c'era niente da fare, era imbragato, bloccato, su un carretto se lo tirarono via così. Da morto, dopo qualche mese morì, cercarono di stenderlo, almeno per seppellirlo. No. Appena lo distesero sull'asse sul quale poi lo facevano scendere nella tomba, niente, lo seppellirono da seduto. Un altro grosso ribelle, addirittura quasi rivoluzionario, anche se grottesco, nel nord era Segarello da Parma, Segalello o Segarello, come volete. Il suo nome vero di famiglia era Segalello da Parma, ma siccome all'inizio della sua carriera di predicatore aveva una verve incredibile, ma aveva un chiodo fisso, era molto giovane, poi cambiò e capì come stavano veramente le cose, ma un chiodo fisso nei suoi discorsi, ogni tanto, cominciava a dire guai a voi cristiani che pensate al sesso e alla fornicazione. E nei vostri pensieri, nei vostri sogni sono sempre gli amplessi, uomini e donne che siete uno con l'altro abbracciati, carne nella carne che è il peccato, nell'inferno voi soffrirete per quella miseria. Al che il popolo l'ha chiamato Segarello da Parma, da Segalello, Segarello. Lui accettò il gioco, era diventato uno straordinario giullare, un provocatore, per far prendere coscienza alla gente, andava per esempio in mezzo ai contadini e cominciava: contadina, bella la vita, il sole, miracolo, tu sei la mano di Dio, per Dio, senza di te saremmo tutti morti, affamati, a stracicare, a mangiare radice, tu ci dai da mangiare, il sole, a proposito di sole, stai attento che sta venendo giù verticale, che ti spacca la testa, vai sotto la pianta e riposati un po' che già hai lavorato, e dall'alba che lavori, per Dio, guarda che bello. Hai arato, seminato, concimato, hai potato, ce n'è da mangiare per te, la tua famiglia, anche per me, quando ti vengo a trovare, grazie, dell'invito, non mi invii, come, che, devi lavorare ancora, perché, per chi, altra terra devi arare, ma per il padrone, oh, questo è bello, padrone di chi? Della terra, c'è un padrone della terra, la terra è di un padrone, bella questa, non l'avevo mai sentito, io avevo letto la Bibbia. Non ho mai trovato che una volta il Padre Eterno abbia consegnato un pezzo di terra a Tizio piuttosto che a Caio. Coglione, t'han fregato! Il padrone è un furbastro di 7 cotte, è arrivato prima di te lì. Ha messo un paletto qua, un paletto là, da qui a là è mio, anche di qua a là è mio, e fino lassù, fino al fiume, anche dopo il fiume è mio. Dio me l'ha dato e guai chi me lo tocca. Dio, sì, guarda qua il contratto, me l'ha firmato lui. Come no? Sai leggere tu? No, e allora cosa parli? Coglione, la terra è di chi lavora. Pensate, nel Medioevo andare in giro a dire ai contadini la terra è di chi lavora. Ed è difficile, da pazzi, andarlo a dire ancora oggi ai contadini, pensate nel Medioevo. Te l'hanno beccato e l'hanno bruciato vivo. E con lui tutta la sua banda. Predicatori detti insaccati, si vestivano soltanto con un sacco, qui tagliavano gli angoli, qui per la testa, opla, camiciola e via. Uno solo si salvò di quella banda, Fra Dolcino. Fra Dolcino non era per niente dolce e gentile, se non altro dall'aspetto. Era un gigante, una montagna, un armadio con la testa, dice un cronista di quel tempo. E fu la ragione, dice un altro cronista, che salvò Fra Dolcino, perché nessuno sbirro ebbe il coraggio di andarlo ad arrestare. Potete vederlo da voi. Fra Dolcino, sei in arresto! Eh? La strada per Modena, scusi. Tadoncino di Salvò andò nel Trentino, conobbe Margherita da Trento che divenne la sua donna, una donna straordinaria, intelligente. I cronisti di parte, avversa addirittura, dicono che fosse la più bella donna che si fosse mai vista in Italia in quel tempo, e con coraggio, e con una testardaggine, e soprattutto una perspicacia nelle situazioni incredibili. Ecco che insieme andarono, con altri così sobillatori, oggi diremmo provocatori, gente un po' sbandata, andarono fino in Croazia. In Croazia mossero la presa di coscienza di molta gente, poi vennero ancora in Lombardia, esattamente a Romagnano Sesia. Romagnano Sesia vicino a Novara, vicino a Vercelli anche, ed era la patria di Fradolcino. In quella zona c'era stata già qualche fermento. Quando arrivò Fradolcino ci fu addirittura una ribellione, potremmo dire una rivoluzione senza sbagliare in eccesso. Tutti i tessitori, rieccoli i tessitori, gli operai organizzati insieme ai muratori, insieme agli artigiani, ai contadini della zona, cacciarono via i grassi borghesi che attraverso le corporazioni cercavano di soffocare, sfruttare fino in fondo questa gente che lavorava con le braccia. Fatto sta che organizzarono la prima comunità che si conosca nella storia. Si chiamavano tutti fra di loro comunitardi. È la prima volta che troviamo la credenza per intiero. La credenza è quell'armadio che abbiamo in cucina, tutti quanti, in tutti i paesi d'Italia, perfino all'estero, in Francia, per esempio in Spagna, si chiama credenza, credanzo o con altri termini, ma hanno sempre radice, la credenza, che viene da credere, credere in, credenza nella comunità di Sant'Ambrogio, ecco, una delle prime organizzazioni comunitarie. Questi comunitardi tenevano come fisso per tutti quanti questo aspetto, un enorme ideale armadio nel quale si metteva tutto il mangiare, tutto il raccolto, tutto quello che si era prodotto, e tutto veniva distribuito, attenti, questo è in particolare importante, non a secondo di quello che uno aveva dato, ma a secondo di quello che uno aveva bisogno. Se uno aveva dato per 10 persone, aveva bisogno per sé solo, riceveva per sé solo. Se uno aveva dato per sé solo e aveva bisogno per sé e per tutti i suoi familiari, anche se erano 10 familiari a carico suo, veniva dato per 10 più lui. Ancora una cosa importante è il rapporto fra l'uomo e la donna nella comunità di Fradolcino. Le donne e gli uomini si trovano per la prima volta pari. La donna ha il diritto e gli stessi doveri dell'uomo. Notate bene, in un tempo in cui, come si pensa ancora adesso, non è stata ancora cancellata questa forma, sapete che i dotti della Chiesa, i santi padri della Chiesa, avevano decretato che l'anima nelle femmine entra quasi 3 mesi dopo l'entrata dell'anima nel maschio. Sto dicendo quando è feto, nel ventre della madre. Arriva l'anima, cioè è maschio, pluff. Arriva l'anima e dice, è femmina, ah no, basta, io non ci vado. Ah no. E determina che dobbiamo amare le nostre donne con dignità. Amiamole come uomini. Questo. Amiamole come uomini. Amiamole come esseri umani, non come femmine. Ora, in un simile modo di vivere aveva fatto interessare moltissimi contadini, servi della gleba, operai, vi dicendo, che arrivarono proprio a frotte in quella zona. E i padroni cominciarono a preoccuparsi, vedevano i contadini e gli operai sgucciarsi di sottomano, non potevano più sfruttare, li rincorrevano, andavano a prendere e organizzarono delle spedizioni punitive. La più grossa fu quella organizzata dal conte del Monferrato, il quale riuscì a beccare un centinaio di comunitardi vicino a Prato Sesia e li portò a Novara, dove c'era la roccaforte appunto del conte, e il reggente di questa roccaforte era l'arcivescovo di Novara, suo cugino, che diede ordine di prendere tutti questi comunitari, di far tagliare loro mani e piedi, mozzarle, e poi sconciata quella maniera, ridotti a tronconi, furono messi sul dorso di muli e di cavalli e di asini e mandati, legati come salami alla volta di Romagnano Sesia. Quando i fratelli di questi sconciati videro questo orrore, non bestemmiarono, non insultarono, partirono in silenzio, ma con una rabbia tremenda, dice una canzone di quel tempo, che anche le montagne, i fiumi, le pietre e gli alberi si mossero insieme. Con traslancio arrivarono a Novara, entrarono al primo assalto, beccarono tutti gli sbirri, li ammazzarono, e un cronista del tempo racconta che verso il tramonto si vide il vescovo di Novara con la sua grande mantello, la cappa, il cappello, il pastorale, il grande libro d'oro, salire pian piano verso il cielo, in controluce, lentamente. Qualcuno notò che c'era una corda che lo aiutava. La repressione fu tremenda, ci fu un massacro, ma il massacro fu all'inizio proprio per gli imperiali, per gli uomini del Papa, eccetera, perché le trappole che organizzarono un'altra volta i dolciniani furono qualcosa di sorprendente. Per 2 anni ne presero di santa ragione, poi cominciarono a capire la lezione, a organizzare e a girare. Fatto sta che dopo 3 anni furono beccati proprio sul Monte Rubello, Monte dei Ribelli, si chiama ancora oggi così, e messi in piazza, squartati vivi, tanto Margherita da Trento che Fra Dolcino e tutti gli altri. Ora ci riempie il cuore, sentiamo fremere, e devo dire che purtroppo da un po' di tempo siamo bravissimi ad applaudire, a commuoverci e davanti alle storie che appartengono al passato. I nostri padri, ah, si sono sacrificati, ma per Dio ne valeva, bravi, bravi, e applaudiamo. Poi per quanto riguarda noi invece ci sono dei livelli per cui bisogna stare attenti, ne ha mediato, la posizione storica non è in attualità concorde a quello che sono i risultati internazionali, e soprassediamo nella coscienza per tutti quanti. Di tutto quello che io vi ho raccontato, naturalmente sui libri di testo di scuola non c'è niente. E io l'ho raccontato molto veloce, ma è logico. Non mica sono fessi, dico, i professori, i ministri, eccetera, eccetera, andare a raccontare i libri di testo. Sa, Fra Dolcino era già un uomo straordinario, il primo rivoluzionario vero della storia, che lega la lotta di classe alla religione cristiana primitiva, la prima forma di comunismo. Viva Fra Dolcino! Gridano subito i ragazzini eccitati. Abbassi il Papa! Ed è pericoloso, dico, perché è offensivo per un Papa come quello che abbiamo oggi, dico, scherziamo? No, non sto scherzando, perché dico, oh, quello è uno zozzone, ma il nostro è delicato, soprattutto, devo dire, spiritoso. Ah! Ma il fatto della bicicletta, voi non l'avete seguito, ecco, mi meraviglio che qui a Roma non abbiate tutte le sere, dico, la bella bicicletta, Merz, il corridore fiammingo, quello dei dopo tante vittorie è arrivato la cosa più cara che aveva, è arrivato su con i calzoncini e davanti al Papa ha detto: padre, accetti la cosa più bella che ho. E lui non ha detto: no, scusi, non pedalo. Un altro Papa avrebbe... Pacelli per... No, scusi, no. Ha detto: non pedalo. E poi dice: grazie,
bella.
Qualcuno: foto, padre. Cioè, prego. Due gomme. Spiritosissimo. Per me però c'è lui è stato ingenuo, perché è un candido, perché Merz è fiammingo. Vedete che c'è sotto tutta una cosa di atavica, di odio verso i pontefici, per via che suo nonno bisnonno era tessitore anche lui. Allora c'è, io gliela faccio, eccetera. Infatti, guardate bene, la bicicletta, adesso non è una malignità a vuoto, la bicicletta è forse una bicicletta di strada, quello che gli ha regalato? No. È una bicicletta da pista, sono senza freni. E come vedete, dico, la malignità, no? Quello va a Castel Gandolfo con la sua bicicletta, poi viene su, troppo, no? Ma capite ancora prima che vi avete scritto? Lasciatemi la soddisfazione, almeno dire come. E vede tutto il nastro della strada che va giù. Oh, che bello! Io quando ci vado. Di nascosto, che non vogliono che lui vada fuori in bicicletta, hanno detto. Il prete guarda e dice: guai se ti vedo, E va fuori, opla. Bella l'idea, la mitria con la visiera, Con scritto sotto Fiat. Adesso sappiamo che corre per la Fiat. C'ha un bel ingaggio anche. Per tutte le lezioni. Insomma, e via, insomma, fate voi la vostra fantasia. A vostra fantasia, io non metto piede. Però la cosa veramente invece, qui scherziamo, l'altra commovente, davvero, è stato il gesto generoso, veramente di grande calore. Quando è sceso 3 anni fa dentro la galleria, il tunnel lì, che aveva fatto per l'autostrada, che dal Sasso d'Italia, no? Gran Sasso d'Italia, che hanno bucato, ho fatto quel lo voragine dentro, che non si sa dove siano finiti, perché non... Avete mai sentito che abbiano fatto quello col nastro, il ministro, che dice adesso vengono fuori, adesso sono qua, dum, dum, dum. Si dice, dove siete? Dove siete? Chissà dove sono andati a finire. Ebbene, lui è sceso, notte di Natale, a dire la messa per i suoi operai, lì, in questo antro, che è una cosa incredibile, perché se uno non crede al diavolo, ci va col suo lanternino, dottor. Oh, ma quello si è messo il caschetto da minatore, bianco e giallo, le chiavi qua. Perché lui, il diavolo, ci crede, oh. E pensa il coraggio che ha avuto andare in casa del diavolo, col diavolo là in fondo. Con la coda, una coda lunghissima. No! Paolino! E lui è andato. Ha avuto il coraggio di andare a dire la messa per i suoi operai. Per i suoi operai, perché l'impresa che ha fatto il tunnel, la galleria, è del Vaticano, è del Vaticano, non tutta, l'85% delle azioni, 85% delle azioni sono loro, le cosiddette vere buone azioni della Chiesa, quelle. la gioia che ho di non avete idea di vedere, essere spettatore a mia volta, perché poi quando immancabilmente, ma tutte le sere non si spalla, quando comincia a parlare del Papa io vedo che te la vedo o lì o lì o là, là c'è sempre qualcuno che mi dice no. Proprio lì si vede, perché mentre nel salato lui, non è proprio il caso. Trovo anche una questione di buon gusto. C'è vicino la moglie che sbraca. Almeno tu. Ecco, allora dicevo che non c'è niente da fare, non si può pretendere che i padroni scrivano la storia così come dovrebbe, con un minimo di civiltà, insomma, un 30% di verità, tomo, neanche per idea, mica sono offese. D'altra parte non c'è niente da fare, la diceva anche quel Zetun di prima, diceva... E il popolo da sempre è lui che fa la storia, da secoli, la sua invenzione, la fantasia, le sofferenze, la rabbia, il problema di sopravvivere, inventa, fa la storia, ma poi sono i padroni che ce la raccontano. E io immagino sempre un pazzo, vorrei proprio, me lo sogno, un giovane, un ragazzo che si metta di notte con un bel secchione di vernice a suo piacimento, si metta a scrivere sulla facciata dell'università. Da sempre il popolo fa la storia, ma poi sono i padroni che ce la raccontano, grande. E arriva una mattina il ministro dell'educazione, il Malfatti, nome onomatopeico, notate bene, uno non può sbagliare. Ministro dell'educazione della Malfatti. Arriva la borsa, no? Un ministro senza, col portafoglio anzi, e mica li lasciano in macchina, con l'ambiente di ladro in cui vivo, cioè, è brutto fare il ministro della DC, Quei amici li fregano. Non si può più dire, cioè, no, non sono un ladro. Quando gli dicono ladro, e beh. E facciamo il compromesso con quelli. Malfatti. Malfatti che arriva. Arriva quando vedi. Tum! E lo portano via. No, anzi, non va via da solo. Arrivano dei giovani di Comunione e Liberazione. A me! Dovreste permettermi una malignità. No, ma una, non ne ho dette. No, sono tutte cose vere quello che ho detto. Sacrosanto, davvero. No. Questa invece è una malignità, è proprio una cattiveria, così, ma fra un compagno, qualcosa così. Vado per raccontarlo. No, prego, siccome prima ho salutato alcuni compagni del PC, non se la prendono. È una. Così, anche per far buon sangue. Non te la prendi, no? È quello che ha detto basta, è il più spiritoso di tutti, è proprio quello che noi chiamiamo l'aperto, va bene, dice no, è una simpatica, poi te la racconti, vedrai che ti faranno, bravo. Allora dicevo che arrivano i giovani Comunione Liberazione e di dietro ce n'è uno, un altro giovane che non ha ben inteso le ultime direttive del superiori del centro, stavo dicendo, un giovane della FIGC, anch'io, fino, vado, uno solo, In questo gioco del discorso della cantina, la preoccupazione del tenere in piedi, del salvare, andare a lezione ma non troppo, sbragare, ma che per carità che la DC non frani per tutto, perché sennò porco cane è un disastro, qui come mettiamo il problema della NA, c'è questa preoccupazione enorme, soprattutto dei dirigenti, altri dirigenti del PG, potete vedere con questa enorme medusa, marcia piena di putridume che sta colando da tutte le parti, con celofan che c'è, sacchetti vari di... per tenerle in piedi, pali, paletti, la dici, chinali, fali, giaccanini, dai, brava persona, vai sotto, fila, vai via, fanfari, non te ne arrivi, via, e dai, te vai di su, vai la vita, Colombo sarebbe, siete, plof, fuh, tutti sporchi di DC. E basta così, adesso basta così. Bonifacio VIII non ebbe il piacere di godersi quella strage finale, come dicevamo, perché morì prima, però il suo sostituto fece le cose a modo. Ad ogni modo, in questa storia, in questa giullarata, Bonifacio VIII si prepara mettendosi una mitria in testa, d'oro, con mantello, eccetera, e va in processione con altri, con chierici intorno che gli reggono questo mantello. A un certo punto incontra Gesù Cristo, che anche lui va in processione con una croce, lui va in montagna, hanno un dialogo che sfocia in diverbio, poi a Gesù Cristo girano i santissimi e molla una pedata violentissima nel sedere, nel coccige di Bonifacio VIII. Sapete che da quel giorno il coccige si chiamerà osso sacro, perché Gesù Cristo. Perché questo? Bonifacio VIII è lui che ha organizzato, non so se lo sapete, l'anno santo. Sto figlio di buona donna è lui, la prima volta che si è fatto nella storia della religione l'anno santo. Chi è? Sto zozzone. Lui l'ha fatto, e ogni tanto per ricordare Bonifacio VIII si fa l'anno santo. Anche adesso l'hanno fatto per lui. Ecco che arrivano giù a Roma migliaia e migliaia di pellegrini, poi in mezzo ai pellegrini ci sono degli eretici che approfittano della situazione della calca per urlare insolenze e violenze al Bonifacio VIII. Più o meno erano queste le insolenze. Gesù Cristo era un povero Cristo, venne sulla terra, a piedi nudi camminava in mezzo alla terra, la polvere, qualcuno non si degna nemmeno di toccarla la polvere, a bucce d'oro si porta i piedi e si va a portare in portantina come un faraone. Gesù Cristo era sceso sulla terra, aveva solo un mantello pieno di toppe di buche, qualcuno ha mantelli d'oro, d'argento con pietre preziose. Gesù Cristo era il Padre Eterno e venne sulla terra e volle essere uomo in mezzo agli uomini. C'è qualcuno che non è nemmeno uomo e fa tanto il Padre Eterno. Bonifacio VIII, che era piuttosto sveglio, sentiva e diceva: ma vuoi vedere che questi figli di puttana c'erano con me? E allora il giorno stesso in cui il vostro Gesù Cristo finirà sulla croce, io mi voglio ubriacare, mi voglio far orge incredibile, io nudo con altri arcivescovi, cardinali nudi, frati nudi, preti in suore, donne di banaffari, io sempre nudo ma con la mitra in testa, altrimenti non mi perdo, e alla fine facciamo ammucchiate in cose oscene, e alla fine ubriachi fradici andiamo a fare i pipì sulla testa dei pellegrini e diciamo che è una santa benedizione speciale. Orge ne fecero davvero incredibili, infami, tanto che si indignarono tutti i governanti d'Europa, perfino Enrico III d'Inghilterra, che detto dai cronisti del tempo era uno era un grossier, come si dice, fra persone gentili non si dice zozzone, grossier. Per divertire i suoi baroni spegneva con un rutto una candela a 3 metri di distanza. Dice qualche cronista di parte riuscisse a farlo anche di carambola. Cioè metteva una colonna qua un muro, la candela accesa, non credeteci, sciovinismo anglosassone, classico. Poi un'altra storia che è dentro è quella, fatto di cronaca, la linguata. Se voi ancora oggi andate a Cesena, in Romagna, può darsi che vi sentiate, se parlate un po' troppo sproposito, sfottete malpartito e indignate qualcuno, ecco che vi dicono: meritereste una linguata, in dialetto amiterios una linguada. Che cos'è la linguata? È una tortura infame, un supplizio meglio chiamarlo, imposto da Bonifacio VIII a 7 frati. Beccò 7 frati che avevano sparlato dei maggiorenti della città e li inchiodò per la lingua, inchiodo solo, tom, ai rispettivi portoni dei 7 maggiorenti. Così imparavano che cosa succede a chi muove la lingua per infamare chi comanda. Ecco, la storia lo sapete tutto, vedrete dei chierici intorno, non c'è bisogno. Il pezzo che io canto è gregoriano e fu ritrovato da Giovanni Bosso, un grande ricercatore, il quale abbiamo avuto la gioia, la fortuna proprio di fare gli spettacoli come Ci ragione canto. Il capellone quello grosso, saudemi, poi a disgrazione de fero, vuoi dare in battaglia a spaccare la testa de fero, dammi quello leggero che devo andare a camminare, speggio uomini, saudi mi che sul guanto, saudi mi l'altro, no go una mano sola, no? Vom la taglie? Se il giorno del giudizio, il mantello, quello grosso, quello con i mantelli, quello con le piere iorisi, ma val cielo, me lo star secchitito per terra, me lo sbordeghetti, sta sin cinco che ricca, in maniera acquaggiata, da chi vuoi essere pesante, hai deve montare in spalla, sì, tre su, i miei aude, aude, me, i si dà un tre su, insieme, sì, io me, sì, no! Che mestede boia fa il papio. A debbio fare tutto me? Portare il mantello, cargarmene le spala, cantare, portare il capellone. non chi voglia vi alter de cantare, cherichi, non chi vozze, che tristissia, fa sentire prima vox. Laude mi mie, di su mie, o di mi gloria, tendi la notte, seconda. Laude mi mie, gloria, laude mi tu sei mi tendi sempre la notte, si mi dice un terzo, di me, di mi stunato, un cherico, sarai sempre cherico, gi mai diventerà prevete. Se non sai cantare, non puoi dir de mesa. Seguiamo il quinta. Se vi mi muove, tu so mi am, sempre uguali. Se mi dici me, tu so me, io ti vi mi muove, si mi ama, di mi mi dici, mi dici, mi muove, dici, mi dici, mi muove, mi dici, mi dici, mi sufficiente. Quando rimo l'alleluiatico di un trusun insieme a caricarmi in spalla, andiamo? Caudemi, da insieme, su, si mi ama, a me mi dici, mi ama, un trusun marido, se mi ama. Chi le cule monta coi pie sul mantello? Stunat, descende, non te canti, non te balza il mantello, sei stunat e te monti coi pie. Attento te, camia tegno d'oggio, Trago fuori la lingua, sviso con un ciado sui portun, lingua ciado portun. Ste de boia fa il papi. Saude mi vidi cuscini, cuscini coi anelli sora via. I vini ume, aine, aine, amen. No, vidi, insomma, straluscia, questo sbarlocca io che non ti puoi guardare come straluscia. Si mi mi me, umi mi, si, allegrando, ah no, però il didun. Di me, ami, aveo sessi, mi avvios, me sul bastun, il bastun, inimo, non questo è par picare, quel culturcicun, questo inimo, se me su si mi, adessi, valsi tutto il mantello, partissimo insieme, andiamo, Sì, tutti insieme, andiamo, si vidi, me vidi. Stunat! Cusolanti a spingere qui altro in partenza! Tu scarpici a partenza, sbraga mensata! Piaceriati, Vedi il papio sbragato! Quella faccia in merguinta la mota! O il capellone incarcao fino al babbia a suffegare! Tento te! Disgrazio in drio, poi vede! Con sto mantello! Non se parti subito, fa balanza prima, no? A sta mostra di partenza, avanti, di torna in drio, e poi se parte! Assunto un papi e mi un careto! Salve mi di su mi tieni, uomini attento, uomini. Torna in drio adesso insieme a valso su mantello me ghie ovviamente di su mi fenu la me che su per su Giovanni se e tu andi poi tu andi poi tu andi tutti ma piante chi ferma ma piante chi in mezzo la strappa per me che un'altra processione de contra la mea chi è in processione Jesus chi è sto Jesus Jesus Cristo si chiama
agadonomi, tachiglia insegna, camia sconfunde.
Ma è quello?
Quello sotto la croce?
Come un consanto mio, guarda, tu ti spini inciudato dentro la crapa, il sangue con la cola da partito, che ospitadoso strascia, poi. Adesso capisci perché il ciameno povero Cristo. Portami via di chilogano, poi verde, non puoi va. Tu dici con la migliore dag incontro perché per la gente.
Ah sì, perché la gente dice, oh, il cognose, sei cognose quei due! I son della mesma iglesia!
Ti hai ragione.
Tegno il cappellone, tegno il mantello, tegno, no, il bastone, non hai bisogno di accompagnarmi. Fora, che vago solengo.
Con valla, Jesus? Chi son me? O il nome è gare cognos suo? Sono tutto papi e bonefax, bonefacis, bonefax, papi, papa, Se smentega cos'è il papia. Papie, non ti sei ricordo che ti che dito al Pietro, Pietro, boh, ma che è l'Eglesia? Boh, adesso tocca fare il cap dell'Eglesia, al chiameremo papie. A te sarà il primo papie, cap dell'Eglesia, può appresso che ti sarà morto un altro il fare il papie, può appresso un altro papie, pap, una papada.
Cosa? Notte che lo aveva detto Dio Pietro! Oia!
È un vestimento dei papi, sì.
No, ori, argenti veri, no, non è mica mio, le è un mio amico che me l'ha prestato. Fora gli anelli che sbarlussega, non fai vedere robe che slussega, le è un matto tremendo, non che piasi prevede, come gai ori, come gai insori, le è un matto, le è un fisio, ma un gotico, che piace, dammi la sbordegarmi, la terra, per slussega, o che piace solamente i malarbetti, disgraziosi, poarassi, baldroche.
Jesus, questo momento che ti te vedo messo dalla croce, ti che tu sei del fiol de Deo, ti che tu potevi essere insieme, mio fatto, cosa? Non ho capito,
mio fatto male ai frati, chi te l'ha detto? Ma no, è vero, non mio basato fra, mi? No, è vero, Jesus, dimmi il nome di chi te l'ha detto, mi intercingo che fa cagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliagliag No, è vera, Jesus. Che voglio bene, miei frati. Che voglio... Mica in basso tutte le mattine, i frati, Jesus. Mica voglio bene... Va, torna un frate. Mica di mi voglio bene, mi... mi amo, mi voglio bene... Va, torna sto frate. Destacco dal portone. Jesus, tu hai ragione. Mi sono l'uomo peggior che c'è in tutto mondo, disgrazio canaia, malarbeto. Assassino sono, ladro sono, ma ti è tanto buono e caro che ti fa perdonanza a tutti gli uomini della terra. Perdonanza e baltro che crasson, gregai, ufon, bevari, troie. Fa perdonanza anche a me, Jesus. Fa di maniera che la gente che vede in umiltà do me sotto la croce, portare la croce con te. Mie ti, papi e fiol de Deo, sotto la mesma croce, fammi passare sireneo fuori dei coglioni. Lasciami andare, ma me son forte, accompagno solamente sotto la montagna, non vengo di sola via, lascio, ma porto il mantelon caro, ma non di scassare, ma no, ma perché non mi dico Cristo, una pesciata a me, ma gli domato! O il sole se tu pare, puorasso! Non era il momento che tu andrà a morire sulla croce. Ho il piacere da far regolar tutti che ti hai fatto te e i pagheretti. Vuoi me garde sangue mio andà a puta embriagarmi, cantar, far de futre, cadde asini! Disgraziato, dammo il capello, il mantello, dammo il bastone! Premse su me! Pranze, Bonifax, Domine, Iglesia, fu e tolse de... Cap de asini, cantare! Gloria Bonifax! Gloria Bonifax, e di su me, cotutum gloria me! Laude, laude, de son deomi, son Roma, ve lo senti di vume. Parde, 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 come senti, si son veo, domine me, così vea tu.